mi pare che se anche io mi trovassi di fronte un ministro del perdono, il quale come prima cosa mi dicesse: vergognati, come qualche volta qualcuno ha fatto, non credo che questo genererebbe nella persona il senso del peccato e il senso del perdono come assoluta gratuità se non lo avesse scoperto prima. Cioè, il sacerdote credo che sia il ministro del perdono, l'incaricato di essere l'annunciatore che Dio è amore. Che non significa che Dio è un genitore permissivo alla moderna, a immagine e somiglianza dei no delle nostre pedagogie, che è un'altra cosa. Il problema è chi si accosta al sacramento del perdono, in quale atteggiamento è la sua vita davanti a Dio, davanti alla verità, davanti alla giustizia, davanti al peccato, in quale atteggiamento è? Poiché se sta barando con se stesso e con Dio, sta giocando al ribasso, io gli posso dire vergognati, ma non lo cambio, perché non sono io che converto. Io sono un ministro, non la sorgente. Con questo non voglio scaricare il confessore, tra virgolette, dalle sue responsabilità e dalla sua pedagogia, cioè dai suoi compiti pedagogici, eh? Però, accanto a quell'osservazione lì, che caso per caso pare che abbia la sua, possa avere la sua validità, io potrei fare osservazioni, sempre caso per caso, di tipo contrario, cioè, come si diceva prima, di gente che è andata da un confessore in un momento di crisi di coscienza, si è sentita trattata come un cane e non ha più varcato la soglia di questo sacramento del perdono. Precisamente per
Non
un
essere
eccesso,
maltrattato,
di, ecco,
aiutato.
aiutato a comprendere che cosa? A comprendere che il peccato è una cosa seria, che il rapporto con Dio non si può fare alla carlona. Aiutato a comprendere questo fa parte della pedagogia, però io per aiutare a capire questo, tra l'altro, avrei bisogno di un rapporto continuativo, perché voi sapete che l'educazione, qualunque altra educazione, ma soprattutto l'educazione religiosa, non si fa con una battuta, si fa con un rapporto continuato. Non si fa con le celebrazioni del perdono celebrate a mo' di pratica da sbrigare in certe circostanze preconfezionate e predeterminate, orologio alla mano e scadenza fissa. Questi non sono strumenti pedagogici, eppure sono queste le circostanze più abituali, più comuni. Cioè, se vogliamo portare il discorso sullo strumento educativo, cioè fare in modo che sia uno strumento educativo, la celebrazione del perdono, a che cosa? Alla scoperta dell'amore gratuito di Dio, alla scoperta del mistero del peccato, alla scoperta del dramma della libertà. Sono cose enormi, sono queste le cose su cui si gioca il perdono. Allora bisogna che abbia altre condizioni di realizzo, bisogna che abbia altre condizioni di circostanze di compimento, bisogna che diventi un rapporto continuato con la stessa persona e non a casaccio col primo che mi capita dove vado, vado. Dopo non posso chiedergli di farmi l'educatore, è contraddittorio in termini la cosa, no? Mi sembra. Poi, non è che un incontro una volta, magari in un momento favorevole, può segnare un... Ma bisogna che sia un momento favorevole, bisogna che abbia il suo tempo, perché magari quante volte succede che il cosiddetto penitente, come lo si chiama col linguaggio convenzionale, giuridico, è veramente in un momento di svolta della sua vita, no? Un momento cruciale. Però becca precisamente la circostanza e il tipo e la risposta sbagliata al suo... E succede esattamente il contrario. Quante volte succede questo?
Io avete trovato lì una cosa favorevole. Per me una persona, e poi non continuati, come dice lei...
ma una tanto può succedere.
Fuori dal luogo, con una circostanza, diciamo, anche preziosa.
Favorevole.
Però ha avuto...
ma lui l'ha avuta o tutti e due l'avete avuta?
Forse io ero favorevole.
No, perché si cerca. Si trova, si trova.
Per me ha trovato le parole giuste, forse era il momento giusto mio.
Questo è molto più probabile.
La mia predisposizione.
Eh già.
Io penso che sia stata di quella, non lo so. Però ha trovato le parole giuste. Ne ha dette poche, ma ne ha dette proprio.
E benissimo.
Guardi, da quel momento determinate cose non lo più fa.
Benissimo.
Oh, a me è entrato dentro.
È stata una.
Sono
incontro...
cose, è stato niente meno a Loreto.
È stato un incontro. Quindi, importante.
Coretti laggiù che ne passa in 50.
Ma contro questo caso, di cui, ripeto, esiste la, la documentazione. Ma non è possibile che fossero parole magiche, perché il sacramento del perdono non è un evento magico, è compresa meglio la cosa, è che lì si è verificato una circostanza favorevole, cioè un incontro tra il cercare e il trovare, tra le due componenti della celebrazione, perché si trova quello che si cerca e chi cerca trova. No, è vero perché l'ha detto Gesù, è vero perché si sperimenta, è vero per un sacco di motivi, ma non tanto perché è successo qualcosa di unico, di magico, ma perché è maturata una situazione attraverso una preparazione o dei componenti che magari noi non ce ne eravamo accorti, ce ne siamo accorti dopo, però che dovevano esserci, perché quante volte nella stessa circostanza, con le stesse condizioni, con la stessa persona dall'altra parte, non è avvenuto lo stesso. E che siamo in un gioco di rapporti tra libertà e perdono, tra Dio e noi, che è una roba seria e imponderabile. Non è che si determina dall'atteggiamento o dalla pedagogia soltanto del cosiddetto confessore. Certo, quella è una componente, bisognerebbe che la persona che fa questo servizio, questa diaconia, questo ministero, abbia il più possibile di pedagogia. Però voglio sottolinearvi, attenzione, perché quello è un evento di grazia imponderabile, e che ha a che fare non tanto con la pedagogia di quel soggetto ministro, ma con una serie di fattori di grazia, divini ed umani, con una occasione d'incontro a cui si arriva a condizione che, a certe condizioni. Certo, tra le condizioni credo che ci sia anche quella del ministro, della pedagogia del ministro, ma non solo quella, perché credo sia un fattore più... siano più i fattori in gioco, non solo il ministro e il cosiddetto penitente, ma soprattutto quell'imponderabile storia della salvezza che ha le sue scadenze, i suoi ritmi, i suoi tempi e i suoi momenti che non si possono programmare e che arrivano all'improvviso come sorprese, come regali, quando tu meno te l'aspettavi, perché è una storia d'amore. Perché è una storia di salvezza, perché è una storia di imprevisto, imprevedibile perché gratuita. Voglio dire, è così grande la cosa, non c'è solo, c'è anche quello, io non lo voglio, non lo voglio negare come una componente della storia della salvezza anche il ministro, però l'azione è una cosa più ampia, mi pare, più vasta, se vogliamo parlare.
Poi ho riscontrato molto, ad esempio, che invece è molto importante, sta simbiosi col ministro, perché adesso basandomi anche sulle mie esperienze, sulla esperienza di quella che è stata anche sempre la mia parrocchia, va bene? Mi ricordo anche quando ero ragazzina che sentivo, non so, diciamo, adesso arriva Pasqua, arriva Natale, dove anche la gente che di solito faceva la comunione, oppure che non sempre la faceva, diceva domani bisogna qua ad Urbino perché mi devo andare a confessare. Cioè oggi con tanto di gaudio posso dire questo non capita più. Perché? Perché secondo me insomma c'è stato un pochino più sta simbiosi col parroco, insomma, col prete. Ecco.
Sì, ma questa è un'altra cosa ancora.
E quindi io dico che...
è un'altra cosa ancora. Cioè
che secondo me questo dovrebbe essere il meccanismo fondamentale che deve scattare, diciamo,
sì,
ecco.
Ma il concepire la celebrazione è come un andare
c'è sta stima reciproca, diciamo.
Andare a lavare i panni sporchi.
Cioè, perché l'ho vissuto, insomma, sto discorso.
Questa è un'altra di quelle cose che banalizzano la questione.
Sì, ma io, come dico, ecco, siccome della ragazzina ne sentivo parlare...
È un rapporto col Signore, è un rapporto con...
Comunque rimane sempre anche qui la tensione, come la Chiesa vuole una grande libertà, perché anche le suore che sono salate,
sì, capito,
donne,
però è importante
ogni tanto gli portano il confessore straordinario, perché deve esserci su questo punto, la Chiesa ci tiene quasi gelosamente a far sì che uno sia libero, che non ci siano problemi su questo punto qui, perché è ancora molto, molto delicato.
Cioè, ma stiamo parlando però di due libertà diverse?
Sì,
sono due libertà sempre, molto diverse.
Da vedere sempre caso per caso, io penso. Diceva?
No, lo dico con molta umiltà, con molta anche difficoltà, ma credo sia un dovere. Allora, questo capitolo 20 sembra che sia un capitolo fondamentale. Penso. Ci hai detto che c'è l'annuncio della risurrezione, a cui si arriva a credere perché si vede, che qualcuno ha visto, e perché ha visto davvero qualcuno, noi che non abbiamo visto, beati se crediamo. Quindi noi crediamo sul fatto storico di un uomo, di qualche uomo, che ci tramanda una testimonianza umana. Cosa interessantissima, secondo me. Cioè mi sembra di sentire dentro una unità antropologica che sta prima dell'unità ecclesiale, quasi come quella per cui un Adamo e un secondo Adamo. No? In Adamo abbiamo peccato, in Cristo siamo salvati, però in Pietro, Giovanni, Maddalena, eccetera, beh, crediamo. Perché hanno creduto loro, crede, possiamo credere a noi, quasi, quasi. C'è un fondamento, mi pare, questa è la prima volta che lo sento, che lo vedo, una cosa che mi è piaciuta molto. La cosa invece che mi è difficile dire, ma che devo dire, è questa. Dunque, mi sembra che è stato, dopo un'ora di lezione, è saltato via quelle tre righe, due righe lì, a chi perdonerete del perdonare. Poi c'è stato l'intervento del Fabrizio, dopodiché si è scatenata per mezz'ora, tre quarti d'ora questa, scusate sorelline, questa storia qui della confessione, del prete, del ministro, storia della salvezza. E stiamo leggendo il capitolo 20, che è il capitolo della risurrezione, cioè della salvezza, non la storia della salvezza. Se noi cristiani, vorrei dire una parolaccia brutta, non la dico, faccio la censura. Però ci continuiamo a parlare addosso, no? Devo dire un'altra cosa, di questa storia qui. Ma quello che sta sotto è la risurrezione. Questo capitolo 20 è la risurrezione. Cioè quando mai è il momento in cui noi, Chiesa, ci fermiamo a pensare davvero se è vero la risurrezione e meditiamo su questo? Senza subito, senza, io, c'è qualcosa di freudiano in questa censura, la chiamano forse, psicanalisti, no? Di qualche cosa che noi censuriamo forse, no? Non lo so io la risurrezione, per scendere immediatamente alla pratica, alla classica, alla pragmatica, che poi so io, se noi la mettiamo nell'ottica, questa è la confessione, ce n'è una sola, la confessione cristiana, però andiamo giù piani, di fenomeni antropologicamente similari, inconfondibili, e pieno il mondo dall'inizio del mondo, di confessioni, fino a Freud, a psicanalisti, eccetera. È strano questa attrazione. No, io voglio dire questo, accidenti, la risurrezione. Gesù, è vero, è l'annuncio nuovo, originario, che ci fa diversi, ci fa... Se è nuovo, io non voglio dire se è una domanda retorica, perché io credo che questo annuncio è vero, ed è originario, è unico. Ed è perché l'annuncio è questo qui, che è la risurrezione di un uomo, che è figlio di Dio, in un piano progettuale di Dio, eccetera, eccetera. Ma è essenzialmente questo, che è quello che quotidianamente, perché quotidianamente ormai muoiono milioni di persone, quotidianamente ci dà la forza di reagire, almeno col cuore, almeno nella speranza, poi di peccati, sia quello che ci sia, non me ne frega niente, dove andare. Non voglio dire, ma è questo momento originario di novità, di opposizione che la Chiesa deve fare nel mondo. Cioè, mi sembra, perché dicevo censura? Perché forse censuriamo la morte. Perché la risurrezione ha significato, ed è veramente un annuncio originario, nella misura in cui si vive e si percepisce il male e la tragedia della morte. Perché se uno non percepisce il male e la tragedia della morte, direi che non gli interessa un granché. E io vedo in giro tanta gente che raggiunge un'aurea, chi lo sa, ma maturità, atarassia, indifferenza, soprattutto i contadini, io i contadini, ne ho degli amici grandissimi, no? I quali sono abituati, vedono nascere e morire le mucche, le robe, e parlano, hanno avuto magari 7-8 figli, 10-12 queste donne, ma 4-5 sono morti. Io ho conosciuto qualche donna che non sapeva quanti morti aveva avuti tra i suoi 16 figli, se erano 6 o se erano 2 o 7 quelli morti. No, voglio dire, che è un livello forse di sapienza, di saggezza, per cui però lì tragedia. Oggi io faccio parte di un'umanità che ha un senso terribile della morte, tragico. Per me il problema credo di non essere l'unico, certamente sono in buona compagnia con tanta gente, per la quale il problema è di sopravvivere, il problema è di vincere la morte. Oggi il grande problema con la tragedia degli ebrei, la bomba atomica, il problema si dice adesso, si usa dire la memoria, il problema è la memoria, cioè è salvare almeno nella memoria qualche cosa, finché si arriva a dire: ma Dio è quella memoria viva, quella persona che è una memoria vivente di tutti quelli che furono, per cui tutti sono vivi in questa memoria perenne, no? Che, no, voglio dire, il problema di vincere la morte, io non capisco. E noi cristiani crediamo in Dio che ci manda il figlio, il quale ci assomiglia, entra nella nostra generazione di gente che muore e non muore, cioè muore, volevo dire come si muore, ma poi viene risorto miracolosamente in un modo che vince la morte. No? Ora,
c'è qualcosa di più in questo qui, perché questo è il fondamento di tutta la faccenda, perché è qui che si gioca tutto. Però non soltanto il fatto di dire io risorgerò, ma il fatto è di una sapienza, lei parlava di una sapienza dei contadini, ma di una sapienza, di una tale coscienza, di una tale, diciamo, senso della vita che il Signore ha dato attraverso la sua resurrezione, per cui io vivo e tutto ciò che mi è intorno non mi fa problema perché so il senso di tutto. Questa è la risurrezione anche. Non è il fatto che tu non muori fisicamente, ma c'è qualcosa in te che è oltre.
Certo, la risurrezione vuol dire quello, no? Vuol dire che si è chiamati a un'altra vita, perché non è che non si muore come? Che la realtà non finisce qui, che ce n'è un'altra e compagnia bella.
Ma che comincia da qui, questo
sì,
che quando lei parlava prima sì, di una umanità, di sì, quegli uomini lì,
sì,
capito?
Sì, però io penso che ci debba essere nella Chiesa un momento in cui noi, dov'è il momento, mi sto domandando, ma dov'è il momento che noi ci soffermiamo? C'è il momento, ma in cui ci soffermiamo proprio a centellinare, a sentire che questo che noi e a rafforzare anche la nostra fede sulla reale risurrezione, sulla risurrezione di Gesù. Che se c'è, è come dice lei, proprio perché è vero quello che dice lei, implica e trascina dentro tutta una novità di vita e di comportamenti, no? Se c'è. Ma per esserci c'è, ed è l'utopia massima. Ecco cosa, finisco qui, voglio dire. Insomma, finché noi andiamo in chiesa, ci confessiamo tutte queste belle cose qua, secondo me non siamo ancora portatori di... esagero un po', ma voglio dire, verso un certo mondo non siamo presenti come sbandieratori, viscelliferi di un'utopia. Proprio un'utopia che è anche un'utopia di programma, di vita umana, come di... Lo so, ci credo, di modo nuovo di stare insieme, di frequentare, di avere dei rapporti nuovi, diversi, come traspare. Noi l'utopia abbiamo lì, leggendo gli Atti degli Apostoli, che capitoli, no, lì c'è un'utopia già realizzata, però il fondamento è questa qui. Ecco, io volevo dire, sentivo che dicevo accidenti qui. Non so, io penso, io ho in mente degli amici, delle persone care che dicono di non credere, di non. Io sento delle donne che vengono in chiesa che dico, io l'ho sentito nelle Marche, qua Ubino, la vita è una fregatura, è un modo di dire, non una battuta, qua io non l'ho sentito, ma spesso l'ho sentita, l'abbiamo sentita dopo i funerali, proprio nel momento centrale, drammatico della vita, e siamo rimasti colpiti, probabilmente è un modo di dire che non tocca.
Forse
no,
esiste anche
all'orto
comunque.
Questa frase?
Sì.
No,
non
la
no, forse discorso.
Vabbè, comunque per carità glielo concedo, non mi sembra. Non
siamo abituati a vedere la morte come punto d'arrivo, non come punto di partenza.
No, ma invece invece qui,
siamo materialisti.
Ecco, io volevo proprio dire.
Sentiamo la risposta di Don perché siamo già abbastanza in là.
No, ma le risposte sono un po' sono. Il discorso questo è quello fondamentale della fede cristiana, perché si potrebbe discorrere un altro anno solo su questo, perché questo è il fondamento veramente di tutto. È verissimo, secondo me, nella mia esperienza del cristianesimo, che il cristianesimo non è un'istanza sovversiva, perché non ha la fede nella risurrezione in maniera così rompente, così eclatante come dovrebbe essere, lo si vede non soltanto nel momento del funerale, ma in tanti altri momenti della vita. Quello dovrebbe essere uno dei punti di emergenza più grande, sì, della fede della risurrezione. Le comunità cristiane hanno sempre celebrato i funerali con la messa, cioè con la Pasqua, con la celebrazione della Pasqua. La messa è la celebrazione della Pasqua, non è la risurrezione. Noi lo chiamiamo funerale, ma è un assurdo in termini dire la messa di funerale. Sarebbe come dire, non so, il banchetto di lutto, qualcosa del genere, insomma, la festa del lutto. Però questo dimostra che effettivamente una cosa più ampia, più grande, che abbiamo constatato altre volte, è una cosa purtroppo reale, cioè la banalizzazione del linguaggio cristiano e dei suoi contenuti. Il ricondurre anche il cristianesimo dentro i confini della normalità. Ma se il cristianesimo lo si riconduce nei confini della normalità, finito. perché la sua notizia fondamentale, la sua cosa basilare è precisamente, come testimonia la figura di Tommaso, l'annunciare qualcosa di assolutamente incredibile, come reale, come già avvenuto, non solo da avvenire, anzi da avvenire perché è già avvenuto. Ma facendo perdere alla fede cristiana la sua carica di rompente, di novità assoluta rispetto alla logica umana, finita, insomma, il cristianesimo non ha più, non è più luce del mondo, sale della terra, non è più lievito, non è più mettere dentro a questa nostra storia un gruppo di persone, sarebbe poi la Chiesa, che, come dice il libro degli Atti degli Apostoli, lo leggeremo domenica prossima, che appare come un branco di ubriachi. Questo è il capitolo secondo del libro degli Atti. Gente che va ad annunciare che, insomma, il Signore è risorto, effetto che ottengono è che si sono riempiti di mosto. Cioè, questi sono dei gasati, diremmo noi oggi. Ma nell'annuncio fondamentale della risurrezione ci sta effettivamente una carica innovativa, un qualcosa di sovvertitore, insomma, che se si perde quello si è perso. Si estende anche alla morte, ma prima ancora che alla morte si estende al peccato, cioè a quella morte che non ha a che fare con il morire, diciamo, come esperienza biologica, antropologico-biologica, ma che ha a che fare con quel stato di morte dell'umanità prigioniera di tante vergogne da cui sembra che non si possa uscire mai più. Prigioniera di una paura che domina il nostro mondo contemporaneo al punto tale che continuamente si sente dire che il mondo non può andare più avanti così. Ma se dentro a questa realtà esiste la risurrezione come già avvenuta, è una contraddizione, è un assurdo in termini continuare a dire il mondo non può andare avanti così, perché cioè il cristiano come tale, appunto perché la sua fede è basata sulla risurrezione di Gesù, non è un apocalittico. Non è uno che va gridando che la fine del mondo è imminente perché ormai abbiamo toccato il fondo. È uno che va gridando che il Signore è risorto e quindi tutto è possibile. È una cosa veramente da pensare molto, perché questo è il fondo anche delle celebrazioni sacramentali, dell'Eucaristia, dell'Eucaristia, l'annuncio di una roba così. È chiaro che l'Eucaristia ridotta ad una pratica è di nuovo banalizzata, certo, ma anche il sacramento del perdono ridotto ad una pratica è di nuovo. Ma perché? Perché ha perso questo. La meraviglia del perdono è precisamente che Dio è capace di fare dei tappeti preziosissimi anche con degli stracci da piedi. Dio è capace di far muove le persone, perché Dio è amore, creativo, perché lo ha già cominciato a fare, non è una promessa, non è una predica. Gesù, Maria, i santi, quelli sono già prodotti finiti di questa fabbrica, no? Questa è la base del dramma. Questo è il motivo anche per cui di fronte alla morte i primi cristiani la chiamavano il Natale, noi la chiamiamo il funerale. Il funerale è un termine pagano, non cristiano. Certo. Funerale ce ne sono sempre stati nell'umanità. Le tombe fanno parte dei monumenti fin dall'epoca preistorica. I funerali fanno parte della letteratura e fin dall'epoca. I canti funerari sono tra le più antiche composizioni dell'umanità. Questo è stato radicalmente sovvertito da quando uno di noi, uno come noi, con i nostri panni, con questi stracci, è uscito dalla gabbia in cui l'umanità sta da sempre, che è quella della morte, del peccato prima, della morte poi, perché poi la Bibbia, peccato e morte, sono due termini che li lega l'uno con l'altro e li interscambia appunto perché sono il frutto del peccato dell'uomo, così come invece la risurrezione è il frutto dell'amore di Dio. Ma su questo, ripeto, si dovrebbe parlare per un anno intero. Tutto l'anno liturgico cristiano è la celebrazione della Pasqua, si compendia nel continuare a celebrare le Pasqua, il primo giorno di ogni settimana, il giorno dopo il sabato, precisamente perché la vita intera sia pervasa da questo Vangelo, da questo annuncio.
Come vedete, come sempre, le cose belle arrivano alla fine e dobbiamo purtroppo
ma aspettava dalla messa, ci crede compagnia bella, però quando si parlava di confessione, ad esempio il prete che avevo io, prete morto, al quale ero molto affezionato,
ce ne consiglio,
mi parlava e dico come in effetti cose recepite da piccolini sulla psiche a lungo e cose che sto riscoprendo in effetti, no, giuste anche da queste conversazioni, eccetera. Mi parlava di peccato mortale e di peccato veniale. Adesso è sempre vero che ognuno di noi, come diceva lui giustamente prima, c'ha un metro suo, che non è il metro di quello che sta insomma più in alto. Allora a volte io anche se sta confessione, cioè, mi è rimasto, dico veramente, no? Non a mod flash, ma proprio inculcato nel cervello, il discorso del peccato mortale e veniale, che vi venivano selezionati, no? Questi fanno parte della categoria A e questi fanno parte della categoria B. Ecco perché a volte non mi sento nemmeno poi spinta così tanto verso la confessione, in qua giudice di me stesso, giustamente come si diceva prima, dici magari ecco, è in più la categoria B, allora di quel punto, cioè penso di non aver bisogno, io dico, no? In parole banali, che quello che sento, penso di non aver bisogno di passare dall'intermediario, ecco perché dicevo forse va rivalutata un pochino di più la figura del prete. Automaticamente, no? Voi di salto di dove passo la paura, però dico, ecco, vengo da te direttamente perché stavolta il carico magari pesa tot.
Bisogna riconoscere che è un,
cioè una io, maniera in effetti, di valutare, dico, no?
È una maniera quantitativa,
sì, sì,
di valutare qualcosa è materialista come... che è qualitativo. E sì, quindi, sì, di nuovo, se non si sta attenti bene a precisare anche il senso originario di quelle definizioni, si potrebbe, anche attraverso quella strada lì, ridurre a quantitativo ciò che è qualitativo e quindi fare di nuovo una banalizzazione della cosa. E allora potrebbe dopo spiegarsi anche questo effetto di considerarsi dalla parte dei peccati veniali e quindi, perché quella distinzione era stata fatta, è stata fatta con scopi pedagogici, entro un certo contesto e per certi motivi che dovevano soprattutto aiutare a capire perché la celebrazione del sacramento del perdono sia un'assoluta, imprescindibile necessità. Questo, una volta capito questo, il vocabolario finalizzato a questo, io lo capisco, però fuori di questo contesto bisogna che stia attento a non universalizzarlo, perché una parola che è nata per un certo scopo, quando io la trasferisco ad altri, qualcosa succede, perché la cambio, gli cambi connotati, no? Ecco, allora anche qui può succedere che si cambiano i connotati a queste definizioni originarie, andando a finire, come tanto spesso succede, in quel famoso buon mercato, prendere le cose a buon mercato e la relazione con Dio in maniera... Perché, ad esempio, un'altra delle cose che nella celebrazione del perdono, voi l'avrete vissuto anche voi, è scomparsa praticamente, è quella che si chiamava una volta la penitenza, che è una questione gravissima di riparazione di ingiustizie compiute, di prezzo da pagare, che è stato banalizzato nel dire Dio e Ave Maria.
Cioè, infatti la preghiera è diventata quando poi ancora quella c'è. Che era lo strumento della redenzione, quando, è diventata quando... la penitenza, un po' a livello psicologico,
sì,
diciamo
però
che è un po'...
Il concetto di penitenza come riparazione, che significa il prezzo da pagare,
sembra che il prezzo da pagare sia la preghiera, ragazzi, attenzione,
è stato perché... ridotto, è stato di nuovo trasportato il vocabolario da una cosa all'altra, ma soprattutto ridotto a una cosa che non costa più. Ciò che non costa non è una riparazione. Questo è un altro dei segni che veramente siamo andati a finire nella banalizzazione del concetto di peccato, del concetto di perdono, perché effettivamente il vero pentimento di qualcosa di grosso, qualitativamente grosso e come tale irrecuperabile, se non nel perdono di Dio, porta con sé delle conseguenze. Porta con sé delle conseguenze, cioè l'obbligo di giustizia delle riparazioni. Io devo, non posso non fare qualcosa per pagare il prezzo di quel che ho volontariamente voluto. Questo sarebbe il segno di un perdono preso sul serio, non a buon mercato. Però voi vedete quanto sia scomparso dal...
Sì, ma però che diventi proprio la preghiera, lo strumento...
Cioè, anche quello...
Fa vedere la preghiera però come qualcosa di negativo.
Anche quello può essere una
che poi una volta le quantificavano proprio, ne dici magari
però la 4, cosa 5. Più grave ancora di quello, che pure è una banalizzazione della preghiera, ridotta appunto a una specie di contrappeso, quello più grave ancora è che si è perso il senso del contrappeso, cioè del dire tu non te la puoi cavare semplicemente con un atto di dolore. Troppo comodo. Questo si è perso. O no? Se non mi sbaglio,
più che
si è
perso. Mi sa, io ho 46 anni, non c'è mai stato. Cioè, più che perso. Io l'ho scoperto
perso
quest'anno.
Dal, perso dal
io
senso,
l'ho scoperto quest'anno studiando la guida lì per i bambini, cioè per i bambini della prima comunione. Cioè, io ho scoperto questa cosa qua. Cioè che la penitenza significa che in pratica corrisponde alla conversione, quindi deve essere un atto redentivo
è costoso perché se no
però
non
questo
è,
chi è che ci ha aiutato
non solo
a
non è pedagogico finora, ma non è giusto
ma poi, dico tanto io non è giovane adesso tu l'hai capito adesso io per me c'ho ancora qualche anno
è giusto perché è una questione di giustizia che io vado a dire a una persona ti chiedo perdono poi scherziamo.
Sì, ma allora viene formata male, cioè tu adesso ti accosti al Signore, no, non tanto, le parole secondo me sono sbagliate chiedendogli perdono, perché è come quando io a scuola dico ma bambino dici adesso se tu stai fermo ti do 10 problemi. Cioè allora io come glielo presento il discorso del problema, l'esercizio che il bambino deve fare quando glielo faccio esercitare a scuola? E il bambino è sempre in punizione. Ma sulla psicomanagia ci siamo allo stesso modo.
No, ma quando la punizione, chiamiamola così, è una questione di giustizia, non solo non è niente di male, ma è necessaria, è un obbligo morale. Il problema è di non farla essere una rivalsa, una punizione, quando una punizione non è meritata. Il guaio della punizione non è che esista o non esista, ma che non sia meritata, allora solo è distruttiva e antipedagogica. Ma se si tratta di un dovere di giustizia, la punizione è una questione di giustizia.
Sì, allora, ecco, quello che stavo per dire, che dovrebbe essere fatta vedere, come diceva Antonietta, più come riaccostamento a Dio, più che penitenza, ecco.
No, no, anche come penitenza, nel senso di castigo. Schiaffone. Schiaffone, sì, perché se è vero, come è vero, che io l'ho
allora
combinata grossa...
Ma non mi sembra lo strumento giusto.
No, esatto, deve essere qualcosa
infatti,
che costa.
La preghiera che non è lo strumento giusto.
Infatti è una deformazione anche quella, però... Pensa che altra grossa deformazione, oltre che quella che verte sulla preghiera trasformata in opera di penitenza, quale altro radicale equivoco è quello di aver perso il concetto, addirittura, l'obbligo morale della giustizia, che ha a che fare con il discorso che facevamo prima del peccato ridotto a qualcosa di... del perdono ridotto a qualcosa di buon mercato. Perché se io non faccio nessuna fatica, è a buon mercato. Ora, quando Gesù faceva il ministro del perdono all'adultera, prima quella creatura lì ha subito un'umiliazione pubblica di quelle coi fiocchi. È per quello che Gesù annuncia il perdono ed è finita lì. Però il discorso non è neanche finito lì, perché la frase di Gesù finisce: vai a non peccare più. Vedete come anche nel ministero di Gesù questa questione della giustizia poi in realtà non è assente, ma basta anche pensarci un attimo in termini di buon senso. Insomma, io non posso onestamente chiedere il perdono senza
fare il conto
a poco prezzo, altrimenti confondiamo, vi dicevo, il perdono con il condono, e il pentimento con il pentitismo. Sono due cose ben diverse, perché le cose a poco prezzo...
C'era una volta una persona, un primo, un confessore, gli ha 150 Pater Nostro, come lui gli ha fatto fare.
Sì, ma però lì puoi avere un pochino dopo l'effetto Pigmalione, che onde ce n'è in più.
Però se uno si venisse a confessare di aver preso una tangente e te gli facessi pagare, gli dessi come penitenza,
i soldi,
gli va bene, vuoi scommettere che non la farebbe? Vedi come scappa fuori il nocciolo della questione.
È difficile, secondo me, quello che volevo dire, è trovare la penitenza giusta.
No, non è difficile per niente. Perché è difficile?
Secondo
veniamo
me...
Scartiamola la preghiera.
Cioè, dici, faccio un digiuno.
Ma togliamola la preghiera.
Perché posso dire una preghiera in
quattro
così, che non ha sempre niente.
Infatti, quella è una sostituzione che finisce per essere un buon mercato.
Io, ma poi
facciamo del discorso. Facciamo mo qualcosa di che ti costi un bel po'. Vuoi scommettere che dopo ti ricordi che hai fatto la celebrazione del perdono e quindi...
Sì, infatti.
Non è una roba a buon mercato, però questo, sì.
No, dicevo, non è una domanda, è solo una richiesta di aiuto a capire il 19° capitolo, che io non...
Benissimo, che non ci siamo tornati.
Non c'ero per la lezione, però ho sentito la registrazione dell'Antonietta, che un pochino l'ho meditata, cioè lei si era soffermato nel confronto tra Gesù e Pilato e il potere. Secondo me invece i poteri sono due da prendere in considerazione, cioè un confronto tra Gesù, il potere politico di Pilato e il potere religioso dei capi ebraici.
Sì, ma questo è stato fatto prima dal Vangelo di Giovanni, cioè nel capitolo precedente.
E non c'era neanche quello non ho sentito neanche la registrazione.
Ha fatto anche quello l'Evangelista, il confronto fra Gesù e il sommo sacerdote.
Io ce l'ho alla Chiesa Fraternale, che purtroppo non c'è, perché stasera tra l'altro doveva riportarmi le cassette, invece è andata via a fare le cure termali, quindi manca da 15 giorni, ma dopo quando torno credo, ce le ha tutte lei, ce le ho tutte, se non ho capito, perché ne avevamo parlato di questo.
Ma ce l'avevo anche io quella lì, tra l'altro.
Non lo so, forse non è scritto bene, ho buttato giù così di fretta e volevo solo sapere se avevo capito giusto, insomma, se avevo interpretato giusto.
Sì.
Pilato, da buon uomo politico, pagano, non ha nessun interesse ad immischiarsi negli affari spirituali di questa gente, quindi c'è una ripetuta volontà di rimanerne al di fuori. Nel confronto fra Gesù e Pilato traspare anche ignoranza, aridità morale da parte di Pilato e nella fattispecie da parte del potere politico. Mi ha colpito a questo proposito la domanda che Pilato fa a Gesù: che cos'è la verità? Cioè non è una domanda fatta con sete di sapere.
Non è vero che non aspetta nemmeno la risposta.
Sì, ma non gliela dà neanche, non ha senso la risposta. Cioè,
no, esce, a un certo punto esce, quindi.
Ma una domanda superficiale, fatta così per farla, senza preoccuparsi di una risposta. La rovina di tutta la nazione, loro dicevano, no? Ma quando il potere è basato sulla paura, è difficile spiegarlo a tutti, quindi devono trovare una scappatoia. Per raggiungere il loro scopo devono inventarsi ed usare la minaccia politica. Quindi, dicono appunto, quest'uomo si dichiara re, il re è solo l'imperatore, quindi tu, se non capisci i nostri problemi spirituali, i nostri problemi morali, non lo puoi liberare, perché si dichiara re è solo l'imperatore, quindi faremo, se tu fai questo, commetti un'ingiustizia come era lui, il governatore della Galilea, no? Come governatore, quindi noi faremo una congiura contro di te. Quindi Pilato, allora, sentendosi colpito sul suo prestigio, fa il suo interesse, fa il gioco del politico praticamente. È più comodo venire a patti con l'altro potere piuttosto che affrontare una realtà e discuterla. C'era il rischio di fomentare una rivolta e avrebbe potuto fargli saltare il posto. Tutto questo per un uomo. Ora io credo, e volevo arrivare a questo, oggi non è cambiato nulla quasi. Il potere anche oggi non è inteso come servizio per gli altri che ti eleggono, magari, ma è inteso come autorità, possibilità di poter fare prepotenze sugli altri, in nome della legge, in nome del buon costume, e anche il potere religioso continua a venire a patti col potere politico, per paura di perdere il suo potere, per paura di non avere più abbastanza spazio.
Mi posso collegare a questo qua? C'è Pilato.
Finito? Sì, io ho finito, perché poi io volevo continuare dopo, non ho avuto tempo. Cioè, io spero che queste lezioni siano veramente di apertura mentale per queste cose, sia per noi che per voi. Me lo auguro. E spero, penso di questo che voleva Gesù, che vuole Gesù.
Sì, davvero. Credo proprio che tra le altre cose. Questa sia una delle cose più importanti che il Signore vuole da noi, questo aprirci alla sua verità, dalle nostre orizzonti, dalle nostre prospettive, senz'altro. Ma la pagina di Pilato e di Gesù lì è molto profonda, precisamente perché è una meditazione sull'evento. C'è anche l'aspetto storico, quello che cercavi tu, no? Quello di dire, ma Pilato era così, quindi lui era un politicante di quei tempi, non gli interessava. C'è anche l'aspetto storico che qualche altro evangelista ha curato di mettere un pochino più in evidenza, però è soprattutto quella pagina lì, una meditazione molto seria il confronto tra Gesù e Pilato sul modo di concepire la vita da parte di Gesù, cioè l'essere re nel senso non di dominio ma di servizio. E poi il conflitto tra questa posizione di Gesù e la gestione del potere in questo mondo, che è esattamente il contrario. Su questi due grandi argomenti si fa, attraverso quelle scene lì, si fa una meditazione profonda da parte dell'Evangelista. Quindi, oltre l'aspetto storico di come le cose si sono svolte quella volta, che pure è un caso emblematico, c'è tutta la meditazione fatta da Giovanni, dalla sua comunità, su quegli eventi come suggeritori, no? Di tutte queste cose qui, per esempio, e di perché Gesù è morto come re dei giudei. Chi è che lo ha condannato pensava che fosse un concorrente, ma lui era un re di tutta un'altra pasta. Lui parlava di un altro regno, lui intendeva un'altra legalità. Tutta una meditazione sulla morte di Gesù, su quel cartello lì, Gesù Nazareno, re dei giudei, sta sulla croce.
Sì, su quel cartello lì che l'ha voluto scrivere Pilato. Cioè, io non ho capito bene se Pilato l'ha scritto perché aveva capito che era il re dei giudei, oppure l'ha scritto per portarlo in giro come pensavano anche quegli altri, perché quegli altri gli volevano far scrivere, dovevi scrivere non re dei giudei, bensì ha dichiarato di essere il re dei giudei. Per cui questa interpretazione, cioè questo, Pilato alla fin fine aveva capito che Gesù era effettivamente il figlio di Dio, oppure...
No, 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 no.
Era proprio...
un suggerimento di questo genere nei Vangeli.
Allora perché non ha voluto interpretare il desiderio dei sacerdoti?
Ma perché... Il motivo è questo, perché dunque attraverso quella frase detta da Pilato, quel che ho scritto, al di là dell'aspetto storico, che probabilmente se storicamente, no, a livello di quella volta, insomma, no, all'epoca di Gesù, è avvenuto che Pilato ha preso una posizione così nei confronti di quel cartiglio, storicamente è stata una ripicca, cioè è dire, ma avete voluto far fare quello che volevate voi, adesso su questo fate quello che voglio io. Quindi storicamente, se la cosa è avvenuta così, sarà stata una ripicca tra lui e gli altri. Quel che ho scritto, quindi si lascia così. Però il vero motivo per cui è stato scritto quello è un motivo giuridico, cioè era richiesto dal diritto romano che la sentenza capitale, cioè una condanna a morte, avesse sempre una pubblica motivazione. Non fosse soltanto eseguita pubblicamente, ma ci fosse pubblicamente esposta la motivazione della sentenza. Era richiesto dal diritto. E allora Pilato lo fa fare. Questo è il motivo per cui esiste effettivamente quella scritta. Dopo, se è avvenuto anche il fatto che qualcun altro la voleva scrivere quella scritta in questo modo, condannato a morte, perché presunto re dei giudei, perché ha presunto di essere, si è autodichiarato, insomma, come si dice, terrorista di Stato, mentre Pilato risponde, ho scritto così e resta così, storicamente parlando, quello, se è stato così, sarà stata una ripicca, visto il braccio di ferro che c'è stato prima, per cui Pilato è stato condotto in qualche maniera a fare quello che anche lui capiva che non era il caso di fare per quel
il discorso del lavarsi le mani,
per quel caso lì. Però, oltre all'aspetto storico, come dicevo prima con lei, c'è poi un aspetto meditativo che non ci deve sfuggire. Gli evangelisti non sono dei reporter, ci riportano solo degli eventi quella volta, ma ci fanno sopra la loro predicazione, la loro meditazione. Per esempio in questo caso qui, perché Giovanni riporta quella battuta che può essere stata una ripicca, quel che ho scritto, perché nella meditazione che Giovanni fa su re, Gesù re dei giudei, re a modo suo, re alla rovescio, re secondo un'altra realtà, in questa meditazione qui, quella battuta finale significa dire, vedi, Pilato ha lasciato scritto così, lui non lo sapeva, ma ha fatto bene, perché Gesù era davvero re, non presunto re, ed è morto per aver voluto essere re, non al modo di questo, ma perché a questo mondo ha osato proclamare la regalità dell'amore, la regalità del servizio. Per questo Gesù è morto, che è una meditazione su, di cui la battuta di Pilato, inconsciamente per lui, ma consciamente per l'Evangelista, rappresenterebbe la, la sigla, la ferma.
Quindi in un certo senso ha prevalso involontariamente la verità, sì. La verità, insomma.
Alla fine. Come se l'Evangelista volesse dire così.
La verità alla fine è venuta fuori, lui, è stata dichiarata.
Giovanni, l'abbiamo detto, ha il vizio di fare,
non volendo, ci ha inciampato,
di fare il doppio senso, no? E questa, questo vizio di fare il doppio senso in questo modo compare a proposito di quella battuta di Caifa, quando l'Evangelista riferisce che Caifa dice meglio che muoia uno piuttosto che tutta la nazione. L'Evangelista ci fa il commento sotto: lui non lo sapeva, ma ha detto la verità. Gesù è davvero morto
per salvare tutti.
E ce l'ha proprio lui sto... Perché? Perché tutto il suo Vangelo è un tessuto di meditazione, non è una cronaca sola. E così in tutto, anche lì, anche in quella scena di Pilato, uguale.
Sul ventesimo ne parleremo un'altra volta.
Basta, perché da un gusto c'è...